Alleanza Clima Lavoro vi invita all'ascolto di A qualcuno piace verde, un podcast a cura di Massimo Alberti.
Posso lasciare il volantino? Grazie.
Grazie. Stiamo distribuendo un volantino, prendiamo il volantino, leggiamolo, è breve e fa il punto della situazione su Mirafiori per il futuro di Mirafiori. Stiamo continuando l'avvertenza continua perché chiediamo nuove produzioni di autovetture che siano pulite, economiche.
Questa puntata la vogliamo cominciare così, con il volantinaggio che Alleanza Clima Lavoro ha tenuto davanti ai cancelli dello stabilimento di Mirafiori, di Stellantis, a concludere la 2 giorni di convegno che si è tenuta a Torino, per dare un segno di speranza e di impegno in un momento complicato. Stiamo vivendo tempi dove i cambiamenti corrono a velocità mai viste e sono cambiamenti davvero radicali. In meno di un anno è cambiato il quadro politico europeo, dopo le elezioni che hanno spostato a destra l'asse della politica europea, e poi la vittoria di Trump negli Stati Uniti, i dazi, il piano di riarmo dell'Unione Europea. Eventi che mettono in discussione alla radice le politiche necessarie di transizione ecologica e che spostano invece verso una crescente militarizzazione la nostra economia e la nostra società. E questo sta già accadendo e rende necessario un rapporto ancora più stretto tra lavoratori e lavoratrici, sindacato, mondo ambientalista e per la pace, di fronte alle nuove sfide con cui ci troviamo a fare i conti, nostro malgrado.
Grazie, rilanciamo Mirafiori, rilanciamo Torino e tutta la sua economia.
Giulio Marcon è il portavoce della campagna Sbilanciamoci.
Stiamo attraversando un periodo della storia estremamente complicato. I cambiamenti climatici, il modello di economia che ci è stato trasmesso dalla globalizzazione ci obbligano a fare dei cambiamenti radicali. Cambiamenti che riguardano il modo di vivere, i comportamenti, i consumi di tutti noi. Tra questi ovviamente c'è la questione della mobilità. Dobbiamo rapidamente avviare una transizione verso la mobilità sostenibile, verso l'elettrificazione del sistema dei trasporti. Questo ci permette di fare veramente una lotta ai cambiamenti climatici e ci permette di vivere meglio. E ci permette di creare nuovi posti di lavoro e un sistema industriale produttivo che sia adeguato ai tempi che stiamo vivendo. Purtroppo l'Europa non sta spingendo fortemente in questa direzione, nonostante il Green Deal, nonostante le scelte che sono state fatte in questi anni, l'Italia ancora di meno. Oggi abbiamo una specie di isteria collettiva a livello di politiche pubbliche che spingono verso il riarmo, verso l'industria militare. Non ci serve un'economia di guerra, ci serve un'economia di pace, ci serve il Green Deal, non ci serve il war deal, ci servono produzioni e consumi che creino nuovi posti di lavoro, un maggior benessere e una aria pulita. Solo questo ci può portare verso un modello di sviluppo che sia sostenibile, di qualità, fondato sui diritti e sul benessere di tutti e di tutte.
Benvenuti a Qualcuno piace verde, il podcast dell'Alleanza Clima Lavoro che vi racconta i temi centrali della transizione ecologica e della mobilità sostenibile. I promotori di Alleanza Clima Lavoro sono la campagna Sbilanciamoci, FIOM CGL, CGL Piemonte, Kyoto Club, Transport and Environment Italia, Motuse, Lega Ambiente, WWF Italia, Greenpeace, Filt CGL, Fly CGL. Ma perché non ci abbiamo pensato prima? 2 anni tondi consecutivi di produzione industriale in calo, 26 mesi su 27 da quando c'è il governo Meloni, trascinata in basso dal settore auto in crisi da tempo ed esempio plastico dell'abbandono di un settore trainante da parte della politica, del tutto succube chiari di luna di Stellantis. Eccola la grande idea, visti i venti di guerra, perché invece delle auto non facciamo carri armati, che il mercato tira lì, eppure l'Europa vorrebbe rompere l'austerità con 800 miliardi per il riarmo. Il ministro del Made in Italy dell'impresa Adolfo Urso, all'ultimo tavolo con imprese e sindacati del settore automotive, ha invitato le aziende a diversificare e riconvertire le proprie attività verso la difesa, per poi confermare che il piano strategico in questa direzione sarà presentato a giugno all'interno del Libro Bianco sulle politiche industriali, di cui abbiamo parlato in una precedente puntata, e conterrà una serie di incentivi per il settore. Il taglio al fondo automotive nella manovra economica con i fondi dirottati alla difesa era evidentemente il primo passo. Anche il ministro dell'economia, leghista Giorgetti, si è sempre esposto sulla necessità di riconvertire alcuni settori industriali verso la difesa, a dimostrazione che le schermaglie nella maggioranza di governo non sono tanto sul se avere un piano di riarmo, ma sul come e come finanziarlo. Nelle aziende però è una realtà che si sta già vivendo e non da ora. Un viaggio a Torino, proprio in occasione del convegno annuale di Alleanza Clima Lavoro, è stata una buona occasione per tastare il polso.
Allora, momento complicato, piani di armi, indirizzi non chiari dell'Unione Europea, dal punto di vista delle fabbriche, di chi questa cosa ne è oggetto e soggetto, come la si vive?
La mia realtà è molto orientata, diciamo, a un comparto non cosiddetto defensive, comunque relativo all'armamento. Certo è che anche la mia azienda sta valutando progetti defense, cioè sta cogliendo queste occasioni dal punto di vista commerciale. Non so quale sia la ricaduta poi in termini di stipendi e di lavoratori, purtroppo è una parte dell'economia che sembra attirare lavoro. E
questo vi preoccupa?
Dal mio punto di vista, che sono un obiettore di coscienza, sì, al di là dell'aspetto etico anche, certo. E ripeto, la mia è una realtà completamente non
per ora, diciamo,
per ora non bellica, però effettivamente c'è un settore che si sta muovendo.
Come ne uscite? Ne uscite più preoccupati, un po' più decisi?
La preoccupazione è quella, sicuramente c'è, perché la situazione che si sta passando non solo a livello lavorativo ma a livello generale non è per niente buona, proprio non sappiamo dove andremo a finire. Per noi bene o male i trattamenti termici verranno sempre fatti, cioè trattare materiali acciaio e altri materiali di varia natura ci saranno sempre nel futuro, quindi anche se non sarà
il tema è per chi li farete,
non solo automotive.
Ahimè, la preoccupazione c'è perché l'80% delle aziende sta subendo un po' di calo di lavoro, no? In questo periodo, e non è solo fisiologico, è proprio un problema che adesso si sta un po' allargando. La preoccupazione sicuramente c'è.
Livello di fiducia nelle istituzioni europee su questo?
Allora, un po' la fiducia sta un po' scemando, devo dire la verità. Speriamo che ci sia qualche cosa, qualche illuminazione, visto che si sta parlando di elettricità.
Dipende anche da voi.
Assolutamente, ma infatti la problematica è cercare di fare un lavoro tutti insieme, no?
Ne eravamo già consapevoli della situazione, lavoriamo in un'azienda metalmeccanica dove produciamo per automotive. Poi il passaggio all'elettrico ha creato dei problemi, perché l'automotive adesso è in secondo piano, si sta pensando di investire sulle armi, non sull'automotive.
Si sta cercando di sviluppare altri aspetti del lavoro che comunque non andrebbero certo a ricoprire quello che è sempre stato l'automotive.
Fiducia in quello che stanno facendo le istituzioni europee, ma qui siete un po' in mano, diciamo.
No, al momento siamo così tanto preoccupati che non riusciamo a vedere la luce, anche questi chiari di luce di questa politica fra l'America, la Russia, le guerre ci mettono questi dazi che comunque...
La sentite come una realtà molto distante dalle vostre esigenze?
Al momento sì, probabilmente perché stiamo vivendo di persona direttamente questa crisi.
Leonardo sta già spostando da tempo i suoi investimenti dal civile al militare, vedi l'uscita dal capitale di Industria Italiana Autobus, unica industria pubblica che produceva il mezzo urbano collettivo, come abbiamo raccontato in una precedente puntata del nostro podcast. La questione riguarda anche Stellantis, se ne è parlato apertamente al tavolo ministeriale, dove Urso ha detto che ci saranno confronti per affrontare il tema della riconversione sugli stabilimenti di Stellantis in maggiore difficoltà, come Termoli, la Gigafactory per le batterie destinate all'elettrico sembra ormai accantonata, ma anche per Cassino. Del resto, se la Germania si riarma, l'industria italiana, che dipende per molte commesse proprio dai tedeschi, non sembrerebbe avere altra scelta. A Berlino si corre ed ormai è difficile tenere il conto di chi, compresi grandi marchi auto come Volkswagen, sta riconvertendo sul bellico pezzi della propria produzione. Il traino è Rheinmetall, colosso tedesco che produce sia per l'industria civile sia per la difesa e che sta spostando verso quest'ultima le sue produzioni. Rheinmetall in Italia sta discutendo da tempo una joint venture con quella che in qualche modo è la sua omologa italiana, Leonardo. Secondo fonti sindacali, l'azienda tedesca sarebbe alla ricerca di nuovi stabilimenti in Italia proprio per accrescere la produzione in ambito militare. L'amministrazione delegato Armin Papperger, nel suo messaggio interno di fine anno agli stabilimenti, anche alle controllate italiane, ben prima della sua presa di posizione pubblica di febbraio, aveva detto apertamente che la direzione è portare parte degli stabilimenti di componentistica nella divisione armi e munizioni a partire già da quest'anno. È una nuova realtà che tocca in primis il sindacato. Michele De Palma è il segretario nazionale della FIOM CGIL.
Noi avremmo bisogno di un piano straordinario per l'industria in Europa a partire dalla mobilità, quindi dall'automotive. Noi siamo stati a Bruxelles a manifestare con tutti i sindacati europei, unendo tutti i lavoratori di tutti i paesi, per chiedere di rimettere al centro l'industria, nella transizione ecologica e tecnologica, garantendo l'occupazione. Assistiamo al fatto che la Commissione europea ha deciso invece di andare nella direzione esattamente opposta. 800 miliardi per il riarmo dei singoli paesi, e meno di 2 miliardi invece per rilanciare la produzione, la ricerca e sviluppo sulle batterie, 0 euro certi invece per la transizione delle lavoratrici e dei lavoratori. Ecco, questo spiega il fallimento della Commissione europea e dell'incapacità della Commissione europea invece di individuare le domande, le richieste invece che vengono dal mondo del lavoro in Europa, in particolare dal lavoro industriale.
Stamattina, parlando con molti delegate e delegati, tanti raccontavano che in realtà nelle loro aziende automotive eccetera la controriconversione, chiamiamola così, sta già avvenendo, cioè le aziende stanno già spostando verso la difesa pezzi della loro produzione.
Beh, è del tutto evidente che c'è una domanda di mercato, c'è una domanda di competenze sul settore, ora dire il militare ora è una situazione un po' più complessa, perché se uno pensa all'aerospazio, l'aerospazio in questo territorio, a Torino, non è di competenza esclusiva della parte militare, ma riguarda anche l'impiego civile. Il tema vero è che in questo momento di grande crisi del settore dell'automotive, io penso che una conversione, tutti dicono che è difficile fare la conversione nei prossimi 10 anni dall'endotermico all'elettrico. Mi chiedo se non sia stata neanche immaginata fino ad oggi una conversione dall'automotive alla produzione del militare.
Sono sicuri che non stia già un po' avvenendo?
Io sono sicuro del fatto che oggi ci sono investimenti da parte della finanza, dei gruppi di investimento sul militare. È del tutto evidente che basta guardare la crescita del titolo, del valore del titolo di Leonardo, per citarne una, i volumi che sono presenti per esempio per Fincantieri. E è del tutto evidente che le risorse pubbliche che vengono messe a disposizione, anche europee, ricordo che per la prima volta si può andare addirittura in deficit spending sul rapporto tra PIL e debito pubblico. E questo doveva essere fatto, noi abbiamo sempre chiesto che venisse fatto, invece per rilanciare l'industria civile. Il riarmo è un, tra l'altro, dei singoli paesi che non investe invece sulla difesa industriale comune, è uno dei punti fondamentali. Io penso sia un errore pensare che la soluzione per l'occupazione e per l'industria in Europa sia una soluzione di carattere militare, anche perché la maggior parte di quegli 800 miliardi tra l'altro rischiano di finire a comprare armi che vengono prodotte tra l'altro da altri paesi.
Di fronte al piano di riarmo europeo, la transizione sembra così passata in secondo piano, mettendo a rischio anni di investimenti nella direzione di un'industria sostenibile tecnologicamente avanzata. Monica Di Sisto, ricercatrice della campagna Sbilanciamoci.
Tutto questo rischia di saltare rapidamente, però così l'Europa non solo perde, diciamo, l'anima, ma perde anche alcuni degli asset fondamentali in cui ha investito in tutti questi anni, adattando filiere, impianti, eccetera, alle normative più avanzate e quindi anche a quelle della dovuta, secondo noi, necessaria transizione. E oltretutto espone i propri lavoratori a una concorrenza senza regole, che quindi purtroppo intaccherà rispetto alla sicurezza poi degli impianti. Peraltro offrire, diciamo, come unica alternativa, quello che stiamo vedendo già anche in Italia, ci raccontano proprio gli obbligati sindacali, il riarmo come prospettiva di salvataggio del posto di lavoro, diciamo, è un meccanismo da guerra fredda che pensavamo di aver archiviato. Tutto questo ci preoccupa e ci spinge, a nostro avviso, a come dire, intensificare le mobilitazioni col sindacato e con le organizzazioni dei lavoratori, ma anche con le imprese che hanno investito, credo, in un modello diverso per mantenere via una biodiversità industriale e anche un'occupazione, un livello occupazionale degno per un paese occidentale.
Considerato che proprio per questi cambiamenti così rapidi è difficile fare previsioni al momento, c'è un ruolo, effettivamente un ruolo pubblico che non va nella direzione che ci piace, sembra esserci però anche un ampio spazio al mercato nel determinare questo tipo di politiche.
Beh, innanzitutto noi vediamo un posizionamento interessante, per esempio, di grandi fondi di investimento che chiedono all'Unione Europea di non retrocedere perché ritengono, da un lato, la tracciabilità delle filiere, la garanzia dei diritti, la possibilità di investigare le pratiche industriali e sindacali come una garanzia di solidità dei propri investimenti e quindi anche dei fondi e della loro redditività, soprattutto in un periodo così geopoliticamente incerto. Quindi attaccarsi alle poche cose che si possono sapere, anche per i grandi fondi internazionali, le quali l'Italia Anima per esempio, quindi voglio dire cose molto rilevanti, no, per il nostro risparmio.
Certo, perché una direzione l'avevano già iniziata a prendere.
Esatto, e poi l'altra cosa, come dire, incredibile è questa, cioè che si buttano a mare almeno 10 anni di investimenti fatti in direzione diversa da parte per l'aggiornamento e per l'adeguamento energetico, ma anche appunto strutturale, organizzativo, di tante imprese che avevano scelto, hanno veramente come dire, scommesso sulla transizione, avevano creduto che l'Europa sarebbe stata all'avanguardia del grande cambiamento green di cui il pianeta continua ad avere bisogno, non è che ha smesso, diciamo, di aver bisogno. E quindi questo, come dire, non è soltanto una falsa ripartenza, ma è addirittura un danno certo, cosa che a noi veramente lascia perplessa, che ci spinge a richiamare la responsabilità del governo, dei governi, ma in particolare della Commissione Europea. Dov'è il piano industriale europeo? Dov'è il piano industriale europeo che sostiene la transizione, la difesa e tutto quello di cui abbiamo bisogno in questo momento? Ma innanzitutto la transizione, perché io fino a che non vedo i cosacchi a Piazza San Pietro, continuo a chiedere innanzitutto la transizione.
In questo quadro, che fine fa la transizione del, forse ex, settore trainante dell'economia europea, ovvero l'auto? 2,8 miliardi, mentre se ne annunciavano 800 sul militare. È il piano misero per il settore europeo automotive della Commissione europea. Le imprese incassano lo slittamento delle multe per chi non raggiungerà i target di emissioni e di vendita di auto elettriche. Per ora il target del 2035 sulla fine della commercializzazione del motore endotermico non si tocca, ma c'è chi teme l'effetto condono. Se oggi mi abboni le tasse non pagate, è possibile che me le abbonerai ancora, quindi non pago. Se oggi mi cambi target su elettrico ed emissioni, è possibile che tu lo faccia anche domani, soprattutto mentre l'asse della tua politica industriale si sposta altrove. Veronica Aneris, dell'European Climate Foundation.
Il messaggio che si invia a consumatori, a governi, a amministrazione, a industrie è: metto una regola oggi e domani a 20 minuti dal fischio del calcio d'inizio la cambio. Il tema che è uscito sul condono, no? Una volta che c'è un condono si è creato un precedente, quindi quelle regole potranno essere anche in futuro rimosse, allentate, posticipate. Non è un buon quadro. Allentamento o non allentamento, il mercato globale sta andando lì. Il pericolo è che possiamo avere l'illusione che si possa rimanere sull'endotermico, ma non si rimarrà sull'endotermico. La tecnologia elettrica è una tecnologia nettamente migliore di quella che abbiamo alle spalle, che ci lasciamo alle spalle, e si andrà verso quella tecnologia. Il 2035 doveva essere un aiuto per l'Europa per essere in tempo per questa transizione, per organizzarsi, per pianificare, ma sta fallendo nel dare quella certezza di investimento, certezza di percorso che è necessaria in una grande trasformazione. Le imprese hanno sempre massimizzato, in Europa hanno sempre massimizzato i profitti vendendo grosse auto inquinanti. e abbiamo già visto, in realtà l'abbiamo visto benissimo quando entrò in vigore il target dei famosi 95 grammi nel 2020-2021, che tutti gridavano al lupo e poi il target è stato raggiunto, perché fino al 2019 abbiamo tenuto i modelli elettrici commercializzabili, vendibili, nascosti per mandare avanti le auto endotermiche, e nel 2020 le abbiamo tirate fuori, i target sono stati raggiunti. È probabilmente quello che sarebbe successo anche questa volta. È un target che è stato fissato nel 2017 di un 15% di riduzione. Quindi quando le imprese vedono che la politica vacilla, che la politica, anche loro poi si fanno due conti e vanno
quelle macchine a costi minori ci sarebbero già da mettere sul mercato.
Beh, dovevano uscire nel 2025 un paio di modelli sotto i 25.000 euro, a 20.000 euro, e probabilmente queste, invece di uscire nel mercato del 2025, arriveranno nel 2026-2027, il che vuol dire che in Europa rallentiamo mentre dalle altre parti si va veloci. Cioè, non ci scordiamo che comunque in Italia siamo l'unico paese dell'Europa occidentale che ha un market share di elettrico sotto il 10%. Quindi in Italia abbiamo una percezione distorta, cioè c'è un problema dell'Europa a livello globale, le competizioni rispetto a politiche come l'Inflation Reduction Act, rispetto alla Cina, eccetera. Però poi c'è un problema specifico italiano, c'è un problema specifico italiano con caso studio al negativo, perché è l'unico paese che ha un market share non solo sotto al 10%, ma vicino al 5%, non arriviamo al 5%. Abbiamo messo gli incentivi di acquisto alle auto su quella tecnologia che volevamo sostituire, quindi quale investitore dice vado a investire lì, se c'è questa incoerenza a livello di politiche fiscali sugli incentivi alla domanda, per non parlare dell'offerta che ridirige tutti i fondi altrove, verso l'industria bellica e via dicendo.
Termina qui questa nuova puntata di A Qualcuno Piace Verde. Grazie ai nostri ospiti, il segretario FIOM Michele De Palma, Monica Di Sisto della campagna Sbilanciamoci, Veronica Neris dell'European Climate Foundation. Su sbilanciamoci.info, nella pagina di Alleanza Clima Lavoro, trovate materiali, approfondimenti, dati e notizie sui temi che abbiamo trattato. Alla prossima puntata!
Avete ascoltato A Qualcuno Piace Verde, un podcast di Alleanza Clima Lavoro, a cura di Massimo Alberti. Su sbilanciamoci.info trovate il manifesto programmatico Un'alleanza per la mobilità sostenibile e la giusta transizione, con le nostre idee e proposte.